Allora, torniamo in diretta dagli studi di Radio Onda Rossa e per dare corso a una trasmissione che si occuperà di America Latina, in particolare di Cile, dove la Enel, la multinazionale Enel, sta tentando di realizzare dei progetti idroelettrici, di centrali idroelettriche. Non sono i soli progetti di cui si occupa l'Enel all'estero, da quando soprattutto la sua presenza sul piano internazionale ha fatto sì che attraverso l'acquisto della società spagnola Endesa ha automaticamente acquisito una serie di centrali elettriche in Sud America, in particolare in Cile, in Argentina e anche in Perù. Non solo, poi l'Enel è presente anche come investimenti in Colombia, in altri paesi, insomma in tante parti del mondo, in Centro America, ma oggi in particolare ci occupiamo del ruolo che sta avendo l'Enel in questo paese, nel Cile, proprio per la grandezza e le conseguenze che questi progetti hanno sulla popolazione locale. Tutto questo sarà oggetto di un dibattito che si terrà il 28, il 29 e il 30, sì, presso Agrobax, presso il Cinema Volturno, sì, presso il Cinema Volturno, al Volturno occupato per l'esattezza, dove si parlerà esattamente e di questi progetti e anche del ruolo dell'Enel in una campagna che si chiama proprio Stop Enel, insomma, e che ha già avuto l'anno scorso dei momenti particolari. Si parlerà anche di carbone, insomma, proprio perché l'Enel agisce a tutto campo e quindi, insomma, la sua presenza in questi paesi, in Italia, passa inosservata, ma viceversa l'impatto che hanno questi progetti sulle popolazioni locali sono molto forti e molto dannosi. Ne parleremo qui in studio con tre compagni, due compagni e una compagna. La compagna Daniela, che viene dal Cile, proprio dalla Patagonia cilena; il compagno Umberto, che viene dalla regione di Valdivia, che è una regione più a nord, e da Flavio, che è un compagno che partecipa all'organizzazione di queste tre giornate. Io dico due brevi parole su questo progetto, in particolare il più grande che c'è dei progetti che ha l'Enel intenzione di realizzare. Non è un progetto nuovo, gli studi di questo progetto risalgono addirittura agli anni 70, ma insomma è un progetto che non ha, della costruzione di queste centrali idroelettriche, che non ha mai avuto corso, perché insomma dobbiamo renderci conto anche di come è fatto il Cile, no? Il Cile è molto lungo, si sviluppa proprio in lunghezza, arriva fino all'estremo sud, quindi alla Patagonia cilena. La Patagonia è divisa in due, quella argentina e quella cilena, e parte, diciamo, confina con il Perù, quindi si sviluppa per migliaia e migliaia di chilometri. È il paese più lungo di tutto il Sud America, diciamo così, e nella parte finale, proprio nella zona patagonica, che è tra l'altro bellissima, è poco abitato e soprattutto poco sviluppato dal punto di vista industriale. Quindi, per quanto sia dotato di ricchezze naturali, come la presenza di fiumi, di bacini naturali idrici, di laghi e così via, l'idea di sfruttare questa energia potenziale che viene dalle acque, siano esse fiumi o laghi, imbrigliandole, convogliandole e così via, non ha mai avuto corso in tutti questi anni, perché poi questa energia non ha un consumo locale, andrebbe trasportata nella parte nord del paese, nella parte centrale, nella parte nord del paese, dove lì ci sono delle grosse industrie, grossi concentramenti industriali. In particolare ricordiamo sempre che il Cile è uno fra i principali produttori di rame al mondo, e il cobre è importantissimo, come si dice in spagnolo. Le miniere, tutti ricordiamo la miniera di El Teniente, perché all'epoca del colpo di Stato in Cile, insomma, ebbe dei momenti di particolare notorietà proprio per la combattività dei suoi lavoratori, degli operai che vi erano impiegati, ma insomma ancora l'industria mineraria del rame, che è in mano alla Codelco, che significa proprio Compagnia del Cobre, Codelco, che è una delle maggiori compagnie al mondo, necessita di grandi quantità di energia elettrica per la sua produzione, soprattutto per la sua raffinazione, non per l'estrazione del minerale di rame, ma per la trasformazione del minerale di rame nel rame vero e proprio. Quindi, per tornare a questi progetti che sarebbero realizzabili nella parte meridionale del Cile, occorrerebbe poi trasportare questa energia elettrica nella parte centrale del paese, laddove ci sono tutte queste industrie, con dei costi che hanno sempre alla fine sconsigliato di realizzare questi progetti. Cioè, questi progetti non si sono fatti perché poi portare l'energia elettrica prodotta da queste centrali giù in Patagonia sarebbe costato tantissimo e le perdite sarebbero state più grandi di quanto si guadagnava. Quindi non per bontà o benevolenza del capitale, degli imprenditori e così via, ma perché proprio non erano convenienti. Negli anni 90 questi progetti sono stati ripresi in mano, in particolare il progetto conosciuto come oggi conosciuto come Hydro Aysén è stato ripreso in mano perché c'era stata l'opportunità che una società nordamericana, la Noranda Aluminium, voleva costruire a Puerto Aysén, che è un piccolo porto, insomma, che sta dentro un fiordo, una natura bellissima e particolare di questa regione, dell'undicesima regione cilena, che è proprio la regione patagonica, avrebbe voluto costruire lì una fabbrica di alluminio molto grande, della capacità di 440.000 tonnellate l'anno, è una delle più grandi multinazionali dell'alluminio, la Noranda, trasportando la bauxite di partenza dall'Australia. Cioè, pensate che follia, già questo insomma ci lascia sconcertati, no? Si estrae il minerale dall'Australia, con delle navi si porta in Cile, dove lì si raffina questo minerale e si produce alluminio. Perché tutto questo andir vieni, spostare con le navi e così via? Perché proprio la possibilità di costruire queste centrali idroelettriche sui fiumi Baker e Pasqua, che sono due fiumi della zona, avrebbe dato la possibilità di produrre, Puerto Aysén è a poca distanza, 40-50 km massimo, anche meno, avrebbe dato la possibilità che tutta l'energia prodotta da questi impianti sarebbe andata a far funzionare l'impianto. Diciamo che da un punto di vista capitalistico questo aveva un senso, e praticamente nulla sarebbe stato trasportato al nord, sarebbe stato consumato tutto il logo. Il progetto dell'epoca era molto più piccolo di quello odierno, perché prevedeva la costruzione di 7 gruppi idroelettrici per un totale di 1152 megawatt, che sarebbero stati quasi tutti consumati da questa fabbrica di alluminio che questa società americana intendeva realizzare. La cosa non ebbe corso perché proprio l'Enel, a suo tempo interessata, investita di questo progetto, giudicò comunque il progetto non conveniente. Sarebbe il costo stimato all'epoca era di $1 miliardo per realizzare gli impianti, perché comunque non era conveniente da un punto di vista economico, sia perché comunque gli impianti avevano un surplus di potenza che non veniva assorbita da questa fabbrica, sia perché comunque se domani questa fabbrica avesse chiuso, c'era il rischio che ti ritrovavi con una centrale elettrica a produrre energia elettrica che poi non veniva consumata, perché il consumo locale, come detto, ancora oggi è estremamente piccolo, si parla di 20-25 megawatt di consumo locale. Oggi, e qui poi cedo la parola ai nostri ospiti, il progetto oggi, da qualche anno il progetto è stato ripreso dall'Enel attraverso la costituzione di una società che si chiama Hydro Aysén, dove partecipano le due maggiori società elettriche cilene, che sono Endesa e Colbún, una al 51%, una al 49%, e Endesa, essendo di proprietà dell'Enel italiana, automaticamente il responsabile principale diventa l'Enel. Il progetto di oggi è più che raddoppiato: da 1152 megawatt si è passati a 2750 megawatt, di cui 1000 sul Rio Bacher e 1700 circa sul Rio Pasqua, con più salti, più gruppi, e prevede non più la fabbrica di alluminio, non è stata più costruita, quindi tutta questa energia deve essere trasportata al nord. Tutto l'interesse del progetto, si fanno questi impianti per trasportare l'energia al nord, ed è una follia, perché si tratta di costruire una linea elettrica di oltre 660 chilometri più un passaggio sottomarino di 160 chilometri, il tutto per un costo enorme che è stimato sui 4 miliardi di dollari. La linea, tra l'altro, sarà in corrente continua, non in corrente alternata, perché non converrebbe, le perdite in corrente alternata sarebbero elevatissime, quindi con tecnologie particolari occorrono dei convertitori, quindi l'energia elettrica viene prodotta dalle centrali idroelettriche in corrente alternata come un'onda, viene convertita con una macchina in corrente continua, fa tutta questa strada in corrente continua, alla fine, per essere immessa nella rete nazionale, deve essere riconvertita in corrente alternata, quindi con una complicazione tecnologica non indifferente e con un costo veramente alto. Ecco, questo è il quadro della follia da un punto di vista tecnologico, che però, e questo è l'aspetto di cui parleremo abbondantemente con i compagni qui presenti, questo impianto ha delle ripercussioni sulle popolazioni locali e sull'ambiente enormi, perché si tratta di creare dei bacini che allagano migliaia di ettari di territorio. La costruzione della linea elettrica comporta la deforestazione, l'abbattimento di alberi, insomma 700-660 chilometri di linea elettrica, pensate voi che cosa significa, è come concepirla da Reggio Calabria a oltre Roma, a quasi a Firenze, insomma, no? Per capirci, per dare un'idea di che cosa significa, più il passaggio sottomarino. Quindi a Flavio e a Umberto e Daniela la prima domanda, che poi gliela giriamo anche in spagnolo, la prima domanda è: a che punto è la realizzazione di questo progetto, sia della linea elettrica che dell'impianto? La prima pregunta per ustedes, Umberto y Daniela también, a che punto se encuentra la realizzazione della Sobras? Hablando sea de la central hidroeléctrica y también de la línea de transmisión. Entonces.
Sí, sí. Bueno, en primer lugar, un saludo para la radio Rosa. Radio Roja, la Radio Roja. Buongiorno, buenos días a los auditores que nos escuchan. Mi nombre es Humberto Manquiel. Yo vengo de la 14ª región de Chile. Para algunos que hayan visitado Chile, precisamente de la región, o lo que se llama Valdivia, pero precisamente yo vengo de Panguipulli, ubicado en la cordillera de los Andes, porque nuestra comuna tiene límites con Argentina. Entonces, yo vengo en representación del Parlamento Mapuche de Coscos, como también de las comunidades de Neltume, comunidades mapuches, en la cual Endesa Enel está tratando de conseguir un permiso de construcción de una central hidroeléctrica.
Un momentino, Umberto, que vamos a traducir por los ascoltadores. Allora, Umberto si è presentato, innanzitutto ci ha ringraziato la radio, salutato gli ascoltatori, è un rappresentante del Parlamento Mapuche di questo di Coscos, dei Panjupilli, che è una località interna delle Ande confinante con l'Argentina, e ha iniziato insomma questa comunità, soprattutto la comunità Mapuche, ha una battaglia, una lotta contro l'insediamento di questa centrale idroelettrica. Adelante, Umberto.
Sì, para graficar un poco como por qué el pueblo Mapuche, porque para nosotros somos un pueblo, no somos una etnia. Porque nosotros vivíamos antes de la llegada de los españoles. Entonces, nuestro pueblo es el más antiguo poblador de estas partes del sur de Chile. El pueblo mapuche pasa de Chile a la Argentina, corta del Océano Pacífico al Océano Atlántico.
Bueno. Umberto ha tenuto a ricordare, a precisare, per chi insomma magari non ce l'avesse presente, che il popolo Mapuche è un popolo, non un'etnia, ed è una popolazione, un popolo presente prima ancora dell'arrivo degli spagnoli, cioè un popolo indigeno, autoctono, che sta lì da migliaia di anni e che si è sempre, tra l'altro, anche con successo, opposto alla dominazione spagnola, riuscendo anche a vincerla in alcune circostanze. E questa popolazione Mapuche vive sia in Cile sia in Argentina.
Uh-huh. Podríamos decir también que el pueblo Mapuche dio una lucha muy fuerte contra la colonización española y que eso duró más o menos 300 años desde la llegada de los españoles. Entonces, tal como lo hicieron nuestros ancestros, también hoy día nosotros estamos luchando con esta colonización industrial, con esta colonización del capitalismo que se instala en Chile.
E appunto, come dicevo, Umberto ha ricordato che questa lotta contro la dominazione spagnola tantissimi anni fa è durata circa 300 anni e oggi, e io aggiungo anche con momenti vittoriosi, e oggi si ripete questa lotta contro un nuovo colonialismo che è il colonialismo del capitale. Non è più un colonialismo di un popolo su un altro popolo, di una nazione su un popolo, ma è il colonialismo, il neocolonialismo del capitale.
Dentro dello colonialismo non potremmo dejar de hablar del colonialismo ideológico, del colonialismo religioso, porque junto con la llegada de los españoles llega también la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica para el pueblo mapuche significó, junto con el pueblo español, o sea, junto con el español, porque además en ese momento la reina Isabel la Católica fue la que apoyó a Cristóbal Colón para la llegada en América del Sur.
Ecco, ha ricordato anche Umberto che insieme al colonialismo, diciamo, economico, dello sfruttamento del colonialismo degli spagnoli, è arrivata anche insieme agli spagnoli la religione. E quindi la grande responsabilità di questo fatto della regina Isabella, che sicuramente insomma poi era molto religiosa, ma che la spedizione di Colombo complessivamente, poi con Colombo l'arrivo degli spagnoli, dei conquistadores, ha portato anche quest'altra diciamo dominazione, che è stata quella di tentare di imporre ai Mapuche anche la religione.
Sì, la llegada de Cristóbal Colón entonces la situamos a la altura de 1492 después viene la invasión hacia el sur, porque ellos llegan por la parte más al norte. Entonces, Cuando yo decía la penetración ideológica religiosa, significó por parte de la Iglesia Católica el exterminio del pueblo, el casi exterminio completo del pueblo mapuche. Porque la Iglesia Católica, y me van a perdonar, estoy un poco afónico, la Iglesia Católica y los conquistadores españoles, que eran los mismos, llegaban con la cruz delante, llevando a su dios europeo, y por detrás tenían la espada.
È molto significativo quello che ha detto Umberto, insomma, proprio non dà adito a equivoci. Dice, insieme alla dominazione economica, appunto, è venuta questa dominazione religiosa e ideologica. Perché i preti che accompagnavano, non solo i preti, gli stessi conquistadores intrisi di cattolicesimo come unica verità rilevata, si presentavano alla popolazione mapuche impugnando la croce in nome di Dio, eccetera, eccetera, con una mano, e nell'altra mano avevano la spada con cui poi uccisero tantissimi mapuche, o perlomeno ci provarono, ci riuscirono pure, ma insomma da lì l'imposizione, proprio la dominazione con la forza e economica e dell'ideologia e della religione.
Bueno, en ese tiempo se llega con la dominación, por una parte ideológica, religiosa, pero que esto también se daba en Europa. En Europa se llamaba la Inquisición. Cuando llegan a América Latina y llegan a lo que ellos llamaron las Indias, también hacen lo mismo. Mientras acá en Europa mataban a toda persona que no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica, se le cortaba, se le incendiaba,
bruja,
¿no?
Así, la bruja,
como,
la...
Sí, la bruja, como uno de los mártires fue Juana de Arco, ¿sí? Entonces, en Chile también a nosotros los mapuches nos consideraron herejes, llegando incluso a decir que nosotros no teníamos alma.
Claro, clarísimo. Il ricordo che fa è appunto che contestualmente non solo questa dominazione spagnola si comportava così verso i mapuche, verso le popolazioni indigene, ma contemporaneamente in Europa c'era l'Inquisizione, dove per esempio si bruciavano le streghe, le bruce, la brucas sono le streghe, e non solo le streghe, insomma, chiunque veniva sospettato, eccetera, eccetera, e la scusa, cioè l'alibi, l'affermazione con cui si uccidevano nelle Indie, perché all'epoca venivano chiamate le Indie le regioni del Sud America, e quindi gli indigeni, gli indios, venivano uccisi perché si affermava che non possedevano l'anima.
Sì, continuando con la storia, felizmente oggi día nostra Iglesia Católica sta in decadenza, pero è suplantata oggi día por las religiones evangélicas, que salen también de la misma religión católica, que lleva algunos matices diferentes, pero que en el fondo es lo mismo.
Ecco, oggi dice che la Chiesa cattolica è in decadenza, e però è subentrata alla Chiesa cattolica una predicazione evangelica, una Chiesa evangelica che però, insomma, sostanzialmente dice le stesse cose, non è che c'è molta differenza.
Mire, para contarles la historia mía, yo fui un alumno de una escuela católica, porque no había otra posibilidad en el campo, en la campaña, para ir a otra escuela. Entonces fui alumno de la Iglesia Católica. Pero ya a los 13 años, yo, habiéndome trasladado del campo al pequeño pueblo que era Panguipulli, porque yo siempre he vivido en Panguipulli, me di cuenta que lo que me habían enseñado en la escuela católica de mi campo, pude ver la contradicción a muy temprana edad, y es por eso que hoy día yo soy un crítico de la Iglesia Católica.
Claro. E dice Umberto che lui è stato alunno, ha studiato presso una scuola cattolica, perché non c'era alternativa, insomma, in Pangipuy, in questa piccola comunità, piccolo paese andino, e però insomma ha studiato fino a 13 anni e poi però si è reso conto da solo, proprio nell'ambito della comunità, che cosa insegnava la Chiesa cattolica, quali erano i suoi insegnamenti, ed è diventato un critico della Chiesa cattolica stessa.
Sì, critico nel sentido de que a nosotros, a los mapuches, se nos trató de hacer desaparecer nuestro idioma como mapuche, que es el mapunzungún, tratando de evangelizarnos para que nosotros seamos integrados al Estado chileno y como ciudadanos chilenos, lo cual no somos. Nosotros somos un pueblo diferente, un pueblo preexistente a la llegada de los españoles. Se calcula en alrededor de 13.000 años, dicen los historiadores. Yo no lo podría decir si es más o menos, pero eso sería.
Una degli effetti, comprensibilmente, di questa dominazione è stata l'imposizione di un'altra lingua e la cancellazione della lingua nativa, insomma, di un popolo nativo che era lì da circa 3.000 anni. Bueno, entonces, así va a empezar la lucha del pueblo mapuche.
Sí.
Bueno.
Para graficar también yo entraría a explicar un poco lo que es el Parlamento Mapuche de Coscosa, la cual yo vengo representando, y que el Parlamento Mapuche de Coscosa es una organización territorial en la cual nuestros antepasados hicieron una gran reunión, los jefes de territorios, los jefes de comunidades. Y esto se dio en enero de 1907. Entonces, nuestra organización como parlamento mapuche, los parlamentos en Chile fueron, se hicieron en muchas partes, que eran los acuerdos. En primer lugar, se hacían estos acuerdos, se hacía el parlamento y se hacían acuerdos con los españoles. Por una parte, los mapuches respetaban su palabra, pero los españoles lo hacían con la intención de ganar tiempo para después atacar.
Bueno, dice Umberto, la storia della comunità mapuche e soprattutto delle sue forme organizzate come il Parlamento Mapuche è databile intorno al 1907, dove prende corpo questa forma di rappresentazione della popolazione mapuche fatta dai capi villaggio, capi famiglia, cioè rappresentanti locali delle singole comunità mapuche. E in questa lungo percorso di questa popolazione, di questa rappresentanza anche del Parlamento mapuche, di volta in volta ci sono stati accordi con gli spagnoli, o comunque, anche se non erano più gli spagnoli, con ormai la borghesia locale cilena di origine spagnola comunque, che però erano accordi che dal lato dei mapuche mantenevano la parola data, dal lato gli spagnoli viceversa la parola la davano, ma solo per prendere tempo e poi per fare altre cose.
A partire della indipendenza di Cile, estos parlamentos continuaron haciéndose con el gobierno chileno, instalado el nuevo gobierno en Chile. Continúan los parlamentos, y el parlamento mapuche de Coscos, ubicado en la comuna de Panguipulli, es uno de los últimos parlamentos, en 1907. Entonces, cuando hablamos de estos parlamentos, generalmente también el Estado a nosotros como pueblo mapuche no hizo lo mismo. Se hacían los acuerdos y después el Estado desconocía los acuerdos. Hubo un acuerdo en 1866, se respetaría, se llama el Acuerdo de Quilín, donde, o Parlamento de Quilín, porque los parlamentos al final son acuerdos, conversaciones. Entonces, se respetaría del río Bío Bío al sur, se dejaría tranquilo al pueblo mapuche, pero no fue así porque se prepararon durante algunos años y después el ejército chileno invade los territorios mapuche.
Ecco, nell'ambito di questa lunga sequenza di accordi a parole ma poi non rispettati, Umberto ha ricordato che uno in particolare fu un accordo che prevedeva che a sud del rio Bio Bio era territorio mapuche che veniva rispettato, doveva essere rispettato, si sarebbe rispettato, ecco, usato esattamente il condizionale, ma poi insomma accadde che l'esercito cileno ha varcato il rio Bio Bio e ha invaso le terre dei Mapuche.
Bueno. Sì, volviendo a lo che è il nostro Parlamento in Panguipulli, il Parlamento Mapuche de Coscos, de 1907, il pueblo Mapuche sempre tuvo organizaciones, otras organizaciones, pero en este periodo de 100 años, como que el Parlamento había quedado un poco a un lado, y lo tomamos de nuevo en el año 2007, con la celebración del centenario, recomenzamos el trabajo del Parlamento Mapuche Coscos, existente hasta ahora y está en un periodo de formación muy, muy consistente.
Muy bueno. Dunque, dalla sua fondazione, che del Parlamento Mapuche in genere, ma in particolare Umberto parlava del Parlamento di Coscos, della sua comunità, della sua zona, nato anch'esso intorno al 1907, diciamo nel tempo si era perso un po' di consistenza, di presenza di questo Parlamento, di efficacia, che è stata ripresa 100 anni dopo, nel 2007, e con l'occasione del centenario della sua fondazione, diciamo, ha ripreso una certa funzionalità e una certa attività, attivismo.
Il Parlamento Mapuche de Coscos nasce, se realizza, más bien, en el año 1907, por los múltiples problemas que tenía el pueblo mapuche en nuestra zona o en nuestra región, en la cual había en ese momento un colono que era de apellido Mera, Joaquín Mera, justamente, el que llegó como un bandido a la región, el cual iba apoderándose de las tierras, quemando las casas, destruyendo cercos, matando gente y robándose los animales. Entonces las comunidades mapuche eran empujadas cada vez más hacia la cordillera de los Andes.
¿Cómo se llamaba este bandido?
Joaquín Mera.
Bueno. Allora, una delle cose più significative che ricordava Umberto di questa violazione di parola da parte del governo cileno fu quando
Joaquín Mera.
Joaquín Mera, che lui ha classificato un vero e proprio bandito, ha cominciato con atti di forza a rubare la terra ai Mapuche, a impadronirsi del bestiame, a incendiare le case, e quindi con milizie armate, evidentemente con atti di forza, sospingendo la popolazione mapuche sempre di più verso la cordigliera andina.
Sì, il Parlamento de 1907 è il comienzo della difesa del territorio, perché qui il pueblo mapuche comienza a hablar de esta destrucción que tiene en la zona y también se comienza a organizar para la defensa de su territorio. E incluso hubo un viaje, después de este Parlamento de 1907, un viaje a Santiago a presentar los problemas en ese momento al presidente de la República de esa época, en la cual de todas maneras tuvo su efecto en el sentido de que se paraliza este avance de Joaquín Mera que estaba tomándose todos los territorios nuestros.
La creazione di questo Parlamento è l'atto costitutivo, insomma, significativo anche dal punto di vista proprio dell'organizzazione del popolo Mapuche, che comincia a organizzarsi per rispondere a questi attacchi, per cercare di fermarli. Arriva fino a, diciamo, una sua delegazione a Santiago a presentare, insomma, istanza in questo senso al Presidente della Repubblica, che però, insomma, non ha evidentemente avuto seguito per cercare di fermare le ruberie di questo signore. Bueno, vamos un poco más rápido para llegar hoy en día.
Ya, bueno, hablando de hoy día el Parlamento Mapuche de Coscos representa a las comunidades territoriales, y vamos a hablar específicamente de lo que Endesa Enel está haciendo en nuestra comuna, en nuestros territorios mapuche. Fundamentalmente lo que ellos quieren es instalar una central hidroeléctrica de alrededor de 500 megawatts, en la cual sacarían las aguas del río Fuy, se llama río Fuy, y la harían pasar a través de un conducto subterráneo hacia el lago Neltume. El lago Neltume es un lago que está inserto en las comunidades mapuche. Entonces, nosotros como parlamento y las comunidades mapuches de Neltume estamos luchando para que esta central no se realice.
Una pregunta, Humberto. El agua que se va a insertar en el lago Neltume, ¿qué hace? ¿Hace salir, hace subir el nivel del agua del lago?
Exacto.
¿Va a inundar toda la tierra?
Va a inundar, bueno, algo tan importante que nosotros tenemos, que es un complejo ceremonial mapuche, el cual está a orillas del lago Neltume, y que el agua también es parte del ceremonial nuestro.
Claro. Dunque, arrivando appunto all'impegno odierno del popolo mapuche nella lotta per i suoi diritti, per le sue tradizioni, il suo modo di vivere complessivamente, c'è da nel Parlamento di Coscos sta affrontando anche qui la realizzazione di un altro impianto idroelettrico da 500 megawatt sul Rio Fuy, che attraverso, da cui viene presa l'acqua da questo Rio Fuy e poi convogliata in un tunnel di derivazione che poi fa girare le turbine idroelettriche 500 megawatt, e l'acqua di scarico, quindi una volta che ha operato dentro le turbine, l'acqua viene scaricata in un lago nel Tume, che è un lago dove vive appunto molta della, insomma, consistente numero di mapuche. E cosa succederebbe? Che quest'acqua, questo lago, insomma, che madre natura ha regolato in modo tale che consenta di viverci intorno, eccetera eccetera, c'è un emissario, come si formano normalmente i laghi, con questo apporto ulteriore di acqua, che sono grandi quantità, il livello del lago salirebbe, inondando le terre dei Mapuche. E segnalava Umberto che anche l'acqua, anche da un punto di vista delle loro tradizioni, è l'acqua stessa che fa parte di un cerimoniale mapuche, di una loro tradizione, che verrebbe, oltre che l'agricoltura, l'attività, la vita quotidiana, anche questo aspetto verrebbe totalmente sconvolto.
Sì, la inundazione del lago Neltume también lleva consigo la inundación de pastoreos que tienen las comunidades a la orilla del lago, que también y también contempla la destrucción de la vida, de la vida de animales que salvaje, de animales que viven en su hábitat, y una de las especies atropellada en este momento sería el huillín, que es la sola parte donde está quedando este animalito, que es un que vive en los pantanos, que vive cerca de los humedales. Entonces es una de las reservas que sería afectada.
Insomma, qui come dicevo, ribadisce, ha spiegato ulteriormente che insomma, per esempio l'attività della pastorizia, ma non solo quella, verrebbe compromessa, ma anche tutto l'habitat circostante questa zona del lago sarebbe sconvolta, quindi insomma dalle piante agli animali avrebbero un impatto elevatissimo.
Sì, para... tendremos que hablar también de las malas prácticas che ha tenido esta empresa con respecto a nuestras comunidades. Ellos han llegado en primer lugar mintiendo, ellos han llegado ofreciendo dádivas, ofreciendo regalos a las comunidades, a la gente, para dividir a las comunidades.
¿Qué tipo de regalo?
Bueno, como son lugares montañosos, falta mucho forraje, pasto cortado, ¿cómo le llaman?
Sí, el forraje.
El forraje. Entonces llegan con forraje, mercadería, de repente ayuda en cualquier cosa, planchas de aluminio para hacer una para mejorar las casitas, cosas así.
A lo mismo más o menos que hiciera Colón con lo sí, specchio, sí, ¿no?
Sí.
Más o menos con sí. Los vetros colorados.
Sí,
así es.
Sí.
Bueno. Dunque, dice Umberto che questa impresa nell'Endesa si è comportata malissimo, intanto perché ha detto un sacco di bugie e poi si è quindi mentendo inizialmente e poi offrendo, si è comportata male perché è venuta lì offrendo dei piccoli, insomma, delle cose per dividere la popolazione mapuche e cercare di portarla dalla sua parte ad accettare questa opera, e le offerte però erano ridicole, insomma un po' di foraggio per gli animali essendo una zona di montagna, o altri piccoli doni che insomma fanno veramente ricordare i selvaggi giudicati selvaggi, gli indios giudicati selvaggi dai conquistatori spagnoli, a cui venivano offerti gli specchietti, no? Colorati, i vetrini colorati in cambio magari dell'oro che si avevano e così via.
Sí, podemos decir también de que tenemos en nuestra zona, en el territorio de Panguipulli se encuentra, y justamente en esta zona de Neltume, la reserva de la biosfera de los bosques templados lluviosos de los Andes Australes, declarada por la UNESCO en el año 2007 para la preservación del patrimonio natural y cultural de las comunidades mapuche y la conservación de la biodiversidad en nuestro territorio.
In questa zona c'è una la biosfera che è stata dichiarata insomma l'insieme di queste cose proprio per la sua biodiversità che si presenta in questa zona, è stata dichiarata dall'UNESCO nel 2007 patrimonio del popolo mapuche, quindi con una precisa indicazione di conservazione e inviolabilità da questo punto di vista, ma insomma poi l'UNESCO quando fa comodo si cita, quando non fa comodo insomma passa in secondo ordine. Mm-hmm. E ora come si incontra la situazione dal punto di vista e della luce del pueblo mapuche e della realizzazione della opera pure nell'Endesa?
Sì, si bien al principio Endesa en él ha logrado una penetración en el territorio, aún sin tener el permiso de evaluación ambiental. Ya ha estado trabajando. Es como si se tratara de que una empresa llega a un lugar donde no hay nadie, no existe nadie. Entonces no ha tenido en cuenta todo la existencia del pueblo mapuche. Entonces nosotros creemos que en ese sentido ha sido una falta de respeto. Pero si nosotros hablamos de Endesa en él, no podemos dejar de hablar también del gobierno chileno. El gobierno chileno es cómplice y es partícipe de esta destrucción del pueblo mapuche. Porque siempre en la historia del Estado chileno, siempre se ha tratado de destruir al pueblo mapuche.
Allora, nella denuncia, diciamo, Endesa Enel, dice Umberto, ha anche ottenuto qualche risultato, possiamo immaginarlo, nel senso di dividere, tentare di dividere la popolazione, di far in qualche modo accettare questa realizzazione, ma risultati parziali, limitati. Ma in ogni caso non va dimenticata l'attività del governo cileno, che si è completamente reso complice di queste operazioni, perché poi insomma non ha fatto altro che ripetere di volta in volta quanto succedeva negli anni, cioè ostilità nei confronti, repressione della ostilità nei confronti della popolazione mapuche e anche la sua repressione.
Sì. Pensamos que nuestra lucha hemos ido teniendo éxito en lograr hasta este momento de aplazar a lo mejor en el tiempo que Endesa en él se instale, porque los estudios que ha presentado no contemplaba, por ejemplo, la existencia de este complejo ceremonial mapuche, no contemplaba la inundación, o sea, no lo decía en su estudio, por eso mentía. Las inundaciones, el desplazamiento también de la población mapuche, y también está lo que nosotros hemos denunciado, el stock de los productos de estos trabajos que serán depositados en algún lugar, sí, sí, que sí, también va a afectar a nuestra comunidad.
Dunque, dice Umberto, dice, qualche risultato lo abbiamo ottenuto, perché intanto siamo riusciti a spostare nel tempo le decisioni su questo progetto, in quanto insomma, qui sappiamo insomma, come sono, di che tipo sono queste battaglie. Da un lato c'è la mobilitazione fisica delle popolazioni, dall'altro c'è la battaglia sugli studi di fattibilità, sulle che devono contemplare tutte le, soprattutto no, oltre che i benefici, insomma, che quelli è facile descriverli, tra virgolette, sono sempre tra l'altro piuttosto aleatori per i locali, ma le conseguenze, e tra le conseguenze questi studi della Enel e Endesa non avevano descritto o per niente contemplato che cosa significava l'innalzamento dell'acqua e del lago dal punto di vista e delle attività della popolazione che si svolgono là intorno, ma anche dello stesso cerimoniale mapuche che contempla proprio l'acqua del lago, che ne è parte essenziale. Quindi queste cose hanno fatto sì di porre delle contraddizioni, e lo studio se va rimodellando.
Sì. El último estudio presentado a fines del mes de marzo dio como resultado que con nuestras observaciones que nosotros presentamos, que es la tercera vez que presenta su proyecto al Consejo Regional de la Región de los Ríos, fue rechazada por unanimidad de todos los consejeros, pero eso gracias al trabajo de nuestras comunidades, al trabajo del Parlamento Mapuche de Coscos.
Sí. Questo ha portato come risultato che l'ultima è la terza volta che insomma attraverso le osservazioni fatte insieme dalla popolazione Mapuche a questi progetti Il progetto viene sospeso, rinviato, lo studio viene rifatto e l'ultima volta l'intero Consiglio regionale ha approvato all'unanimità le osservazioni e quindi il rigetto di questo progetto. Però questo che significa? Il repudio del Consejo Regional se va a poner a la instancia nacional de la por la aprobación. Así es, así funciona.
Sí, el Consejo Regional no tiene, se llama, no es vinculante, digamos que la votación que hace este Consejo Regional no pasa a una
operatividad, no operatividad, es vinculante,
digamos, pero es una gran cosa que un consejo en pleno esté diciendo que la central hidroeléctrica de Neltume no puede ir porque nuestra comuna en Panguipulli tiene otros objetivos, como es en primer lugar el turismo, tiene la reserva mundial de la biosfera, entonces tiene cosas importantes que hay que defender, y eso lo entendió el Consejo Regional.
Questo comunque è importante, anche se non è un parere vincolante per le procedure, insomma sappiamo anche noi come funzionano e più o meno sono i meccanismi, sono gli stessi, però è comunque un parere importante perché per la prima volta in Cile un intero consiglio regionale ha respinto questo progetto perché non tiene in conto di queste caratteristiche particolari, sia legate alla tradizione, alla vita della popolazione mapuche, alla sua sussistenza, sia alla importanza che quel luogo ha riconosciuta, importanza riconosciuta a livello mondiale per questa sua biodiversità complessiva. Bueno,
sì, per terminare, sì. Agradecer la onda de esta Radio Roja. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Daniel. Muchas también. Gracias.
Un momentito, ponemos un poquito de música y después empezamos.
Un poquito de música.
En el centro de la pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento, sol y viento pa' su vida, sol y viento. Coronado por la piedra vive el pimiento, luna y viento lo vigilan, luna y viento, luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen es un incendio, tanto rojo que derrama, rojo entero, rojo entero.
E allora riprendiamo in diretta questa trasmissione che riguarda la lotta della popolazione mapuche e non solo. Adesso sentiremo Daniela, quest'altra compagna, che ci parlerà appunto degli altri aspetti di questa lotta. Prego, Daniela, a usted la parola.
Buenos días a todos los radioescuchas de esta hermosa radio. Mi nombre es Daniela y represento a una comunidad que se llama Río Pascua de Villa O'Higgins. Es una agrupación ambiental y cultural. Estamos situados al sur de Chile, específicamente en la Patagonia. Ya, les voy a contar quiénes somos. Somos una organización comunitaria compuesta por 19 personas de Villa O'Higgins, región de Aysén, Chile. que desde el año 2009 trabaja para difundir el cuidado, el cuidado de la naturaleza de la comuna.
Bueno, son 19 personas.
19.
Bueno, Daniela ha detto, ha descritto brevemente, insomma, che chi rappresenta, che cosa rappresenta, una comunità di 19 persone della regione di Aysén, che ha proprio, si è posta come, quindi con un punto di vista comunitario, collettivo, di tutelare il medio ambiente, la natura, insomma, tutto ciò che è il loro habitat naturale, perché sono posti particolari, noi possiamo solo immaginarlo, insomma, facendo uno sforzo di immaginazione e magari guardando qualche fotografia possiamo solo immaginarli, sono veramente piccole comunità inserite in un paesaggio per noi del tutto sconosciuto, insomma, e quindi è chiaro che l'impronta della vita stessa è segnata da questa preponderanza della natura circostante. Adelante, Daniele. Non hai problema, tranquilla, tranquilla.
Ya, fine y propósito de nuestra organización. Ya, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna de O'Higgins, sentirnos representados por nuestros mismos ante la eventualidad de amenazas a las personas o entorno natural. Generar redes de apoyo, organizar, gestionar, colaborar en actividades de difusión de nuestros objetivos.
E quindi, insomma, descrive quali sono gli scopi di questa associazione, di questa comunità, che, come dicevo, è soprattutto la tutela dell'ambiente, della natura, attraverso una serie anche di azioni come la propaganda, l'informazione, eccetera. Bueno. Questa è la diciamo, Daniela ci sta descrivendo sinteticamente quella che è, diciamo, gli scopi di questa associazione che si è costituita in questa regione, non credo sia la unica, ce ne saranno sicuramente altre associazioni che evidentemente si battono per la conservazione del patrimonio naturale e soprattutto che viene minacciato soprattutto da queste grandi opere veramente faraoniche, folli, insomma, che si presentano, e in particolare questi progetti di costruzione di dighe, di centrali idroelettriche e anche in questo caso specifico di linee di trasmissione. E quindi bueno, vamos a...
Yeah. Igual nosotros tenemos unos proyectos actuales, que estamos, mire, tenemos encuentros en senderismo y ciclismo, también corresponde dentro del periodo, dentro del proyecto de ambiental.
Disculpe, no entendí.
Encuentro de senderismo y ciclismo.
Senderismo y ciclismo. Sí.
Después trabajamos en reciclaje a través de elaboración de ecoladrillos.
Elaboración de
ecoladrillos,
entendido. Lo voy a explicar. Allora, tra gli scopi di questa associazione c'è prettamente naturalistici, diciamo così, lo sviluppo del senderismo e del ciclismo. Il ciclismo è facile da capire, il senderismo sono i sentieri, quindi i percorsi organizzati come ci sono, insomma, solitamente in luoghi di questo tipo, e anche della fabbricazione di ecoladriglios, cioè mattoni ecologici, ladriglios, laterizi, insomma, laterizi di carattere, materiali da costruzione ecologici.
Ya, en ecoconstrucción, compostaje, rescate oral de relatos de los pioneros de Villa O'Higgins.
E poi, insomma, altre attività che si inquadrano sempre in una sfera di ecocompatibilità, diciamo così. E, bueno, che per lo questo si riferisce al progetto idroelettrico, come fu la storia, come si planteò ese progetto e che nella regione di Aysén e che... Che tipo de lucha, de actividad de, usted ha desarrollado?
Ya, nosotros hemos participado en varias actividades en contra de esta represa, que para nosotros se llama Hidroaysén.
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 El nombre de la compañía
sí, Hidroaysén. Nosotros hemos trabajado en cabalgatas, o sea, desde Villa O'Higgins a Coyhaique, que se han hecho. Después hemos trabajado en... después nosotros para cuánto hemos hecho peñas familiares también peñas
familiares
sí
dunque l'attività si è sviluppata in molte località della zona, insomma la loro attività in diversi piccoli centri della zona contro la realizzazione di questo progetto che viene chiamato Hidroaysén dal nome della compagnia. La regione di Aysén prende il nome da, diciamo, tra virgolette, dal capoluogo Aysén, Puerto Aysén, appunto questo fiordo di cui prima dicevo c'era intenzione di fare questo mega investimento da parte di questa società americana poi abbandonato. Il progetto Hidroaysén e quindi la società Hidroaysén è stata creata da Endesa e da Colbún, che sono la principale e la seconda compagnia elettrica cilena, Endesa proprietaria di Enel, e quindi insomma la loro attività si è rivolta soprattutto nei confronti di questo progetto e contro e nei confronti di questa compagnia Hidroaysén. Che conseguenza tiene ese proyecto desde el punto de vista de la inundación de la tierra, de la actividad? ¿Qué va a significar por la...?
Muchas inundaciones, rebalses de la represa. Se van a perder comunidades.
¿Cuánta tierra más o menos se va a inundar?
Por ejemplo, en Cochrane, en Río Báquer, Caleta Tortel, y eso.
Sì, dice che soprattutto questo progetto è costituito da centrali idroelettriche che vengono costruite sia sul Rio Báquer che sul Rio Pascua, che sono due fiumi nella zona, e stanno anche in prossimità di un lago particolare molto bello, molto, insomma, che fa parte anche lì di un parco naturale, e la costruzione di queste dighe comprensibilmente, insomma, è facile capirlo, comporterebbe l'inondazione di migliaia di ettari di terreno.
Ya, y nosotros trabajamos con aportes propios, no trabajamos con aportes de extranjeros, como dice Hidroaysén.
Ah, esto es muy importante. Sí. Ci tiene Daniela a sottolineare che a noi non ci paga nessuno, come cerca di nella sua propaganda di far credere Hidroaysén, questa compagnia, ma è tutto auto-organizzato e autosostenuto, insomma si autofinanziano, è solo con i loro propri sforzi che si può realizzare, che stanno realizzando questa lotta.
Nuestro slogan, nosotros como agrupación utilizamos ríos libres sin represas.
Ecco, lo slogan che sintetizza proprio tutta la loro attività e anche gli scopi della loro lotta è Rio Libre sin Represa, che significa fiumi liberi senza dighe. Le riprese sono le dighe, e quindi insomma intendono proprio con questo dire una parola chiara, insomma questi progetti non si devono fare perché come abbiamo visto non hanno nessun beneficio per la popolazione locale.
Ya, de igual manera nosotros tenemos una página web, tenemos redes sociales igual, sí, que se llama www.riopascua.cl.
Allora, il sito web per chi volesse consultare le attività, insomma conoscere le attività di questa associazione e quindi capire di più anche sul progetto e soprattutto sulla lotta. L'indirizzo web è www.riopasqua.cl, CL sta ovviamente per Cile. Bene, questa è la sintesi del contributo di questi nostri ospiti, che ringraziamo molto, e io Daniela deve dire qualche altra cosa.
Ya, en esta ocasión me permito la oportunidad de hacerle una invitación a visitar nuestra Patagonia.
Magari sería una maravilla. Lo que pasa es que es muy, muy lejos Patagonia, ¿no? No, dice Daniela ha invitado tutti ascoltatori e ascoltatrici a è un'occasione questa per cogliere l'occasione per invitare tutti a visitare la Patagonia, che è veramente un posto magnifico. E quindi insomma Radio Onda Rossa lo ritrasmette questo invito ad ascoltatori e ascoltatrici. Provate a scrivere, a contattarli anche attraverso questo sito web, insomma chissà che non vengano fuori anche delle combinazioni, delle possibilità, un aiuto, insomma anche per avere un riferimento, perché insomma in Patagonia non è che si va, ci sono alberghi, cose che aspettano, no, non è così, non funziona così. Ecco, la carrettera, che dice della carrettera de Patagonia? È stata molto particolare, no?
Sì, è molto tramando, molto lejos, perché io vengo viajando desde il lunes.
Del lunes?
Del lunes.
E sta, dice che è molto lontano.
È molto lejos.
Dice molto lontano. Sì. E come venisti? Con il carro?
Vine in bus. Desde Villa O'Higgins a Cochrane y de Cochrane a Coyhaique, de Coyhaique en avión hasta Santiago.
Allora, prima è andata con l'autobus a una cittadina Cochrane che sta a 200 km, más o menos 200 km. Poi da lì un altro autobus che l'ha portata più avanti e poi finalmente ha potuto prendere un aereo per arrivare a Santiago, e da Santiago ha preso l'aereo per venire qui in Italia a Roma. Quindi grazie per tua invitación che nosotros transmitimos a lo demás. E adesso diamo viceversa, insomma, Flavio magari ci dice qualcosa su questa iniziativa di 3 giorni che si svilupperà al Cinema Volturno.
Sì, intanto sentendo Umberto e Daniela, insomma, viene un po', visto che si è parlato molto di dominazione spagnola, dico la verità, siccome io sono del Comitato No Carbone Rossano, ovvero il lato ionico della Calabria, verrebbe un po' da parlare della dominazione piemontese, ma lasciamo perdere, perché sennò poi forse insomma usciamo un po' troppo fuori traccia.
Un'altra volta magari.
Un'altra volta, sì. Stiamo organizzando come comitati insieme ai ragazzi di Recom, insieme a tutta una serie di altre associazioni romane, questa 3 giorni che riteniamo molto importante, perché intanto ci serve, così va bene, si sente, perché è importante che fra comitati sia italiani e sia internazionali si faccia rete. È assolutamente importante, perché noi lo abbiamo vissuto per lunghi anni sulle lotte prettamente locali, per cui a livello internazionale possiamo solo immaginare quello che significa lottare in solitaria, lottare da soli contro dei colossi internazionali come l'Enel. In realtà i copioni che si vedono, seppure caratterizzati in maniera diversa, per esempio in Cile, sono gli stessi copioni che abbiamo visto per decenni nel nostro paese. Io posso parlare in particolare nel meridione, ma che è peculiare sicuramente, ma gli stessi copioni si vedono poi anche nel resto dell'Italia, cioè lo sfruttamento per esempio del ricatto del lavoro, le pratiche di divisione delle comunità, che purtroppo molto spesso, per esempio in passato, per esempio dalle mie parti, hanno avuto vittoria, perché noi ci troviamo grazie a tutta una serie di promesse degli anni 50, il famoso pacchetto Colombo, un rottame a olio combustibile nel bel mezzo di una spiaggia che fra l'altro insomma è una spiaggia che dovrebbe fruttare alle comunità sicuramente.
La centrale di Rossano.
La centrale di Rossano, sì. Ci troviamo un rottame come ce ne sono altri, Babele, io, per me sono semplicemente delle torri di Babele industriali in un posto che dovrebbe essere assolutamente sfruttato in maniera diversa, che stuprano di fatto le vocazioni di quel territorio. Devo dire però, per lanciare anche un messaggio positivo, ed è lo stesso messaggio positivo che cerchiamo di lanciarci a vicenda fra i comitati italiani e anche per gli altri, con le comunità che vengono da fuori dall'Italia, verrà, vabbè, poi dico qualcosa sulla tre giorni, che per esempio il progetto di riconversione a carbone della nostra centrale al momento è bello parcheggiato solidamente nei cassetti, e lì starà ancora a lungo, perché dal 2002 lo abbiamo interrotto attraverso controdeduzione e mobilitazione, aspetto legale, aspetto della mobilitazione, lo hanno ripreso nel 2005, lo abbiamo rifatto parcheggiare. Al momento certo il grosso ricatto, per dire poi come le cose sono simili, anche se chiaramente peculiari per ogni territorio, il grosso ricatto che oggi abbiamo, che è silente, è che se voi non ve la fate riconvertire, noi vi lasciamo quel rottame là una sessantina d'anni, così insomma ne godrete ancora a lungo. Da questo punto di vista chiaramente noi non siamo persi d'animo, però c'è da dire che un progetto l'abbiamo fermato, un progetto assurdo, incredibile, come quello della riconversione al carbone.
Ecco, diciamo due brevissime parole su questo progetto. Per esempio il carbonile, convertire a carbone significa, oltre che costruire i molini, tutta una serie di cose, come arriva al carbone? Insomma, era previsto un carbonile? Dove attraccavano le navi carbonifere?
Ma intanto a 10 km dalla centrale c'è un porto che attualmente ospita la seconda flotta peschereccia artigianale del Mediterraneo, che sarebbe stato chiaramente asservito.
E come si chiama?
Porto di Corigliano.
Porto di Corigliano.
Che sarebbe stato asservito sostanzialmente alle Panamax da 100.000 tonnellate dell'Enel, e poi alle navi che da 5.000 tonnellate che dovevano portare ceneri, fanghi. Abbiamo calcolato un traffico di centinaia di navi, che sono tutte scritte papale papale nel loro progetto.
Certamente.
C'è un piano trasporto. Per non parlare poi dell'arteria stradale, l'unica arteria stradale che arriva, voi probabilmente non tutti gli ascoltatori lo sanno, ma il lato ionico è
c'è solo la ionica,
sì,
la 102,
la 106,
la 106,
la 106,
sì.
Che è storicamente, diciamo, abbastanza isolata. Nel progetto dell'Enel ci sono tragessi, biomasse, perché il progetto era 95% carbone e poi una sputacchiata di biomasse,
sì,
insomma,
una presa in giro di biomasse,
sì. Tra ceneri, biomasse, fango, eccetera, eccetera, c'erano 17.400 tir all'anno, che significa un tir ogni 13 minuti, su una strada che è già chiamata la strada della morte.
Della morte.
Per cui, insomma,
questo tanto per dare un'idea a chi ci ascolta, insomma, di questi progetti, che cosa comportano.
Esatto, sì, dell'assurdità, perché di questo si deve trattare, dell'assurdità di questi progetti. Come il nostro, insomma, purtroppo ce ne sono tanti in Italia. Noi siamo in contatto da tanto tempo con i vari progetti a carbone, per esempio quello di Saline Ioniche, ma anche la centrale a carbone di Brindisi, con le Civitavecchia, La Spezia,
Porto Tolle,
Porto Tolle, Savona, quella più calda in questo momento è Porto Tolle, speriamo, è Porto Tolle, perché si sta, come dire, ci sono tutta una serie di procedimenti. Anche qui bisognerebbe fare una riflessione sulle implicazioni che i governi hanno, perché per esempio io ricordo l'ultima finanziaria del governo Berlusconi inserì in quelle leggi insalata, dove si parlava di tutto, no? Magari dei campionati di nuoto, eccetera, eccetera, inserì una norma che prevedeva un percorso facilitato per l'iter autorizzativo di centrali a olio combustibile convertite a carbone, che andavano in deroga ovviamente al Consiglio regionale, no? Tutto deroga, in deroga,
sì,
addirittura a Porto Tolle. Perché poi purtroppo, cioè per fortuna, ci contaminiamo, per cui ognuno sa un po' i fatti degli altri, no? Porto Tolle c'è la legge del parco che impediva questa cosa. Il consiglio regionale retto da Zaia, se non vado errato, sta cercando di modificare il tracciato del parco, cioè per dire, stessa cosa sta succedendo per esempio sul Pollino con un altro progetto Enel, che è la centrale del Mercure,
le isole biomasse che sono interessate,
esatto,
cosiddette biomasse.
Esatto, queste cosiddette rinnovabili, che in realtà io ricordo, noi lo studiamo all'università questo progetto grazie a un professore sensibile, visto che ho studiato ingegneria, il bacino di raccolta della centrale a biomasse a un certo punto è diventato un intero continente, perché all'inizio era una circonferenza che però c'era più mare che altro, visto che la Calabria è quella, poi è diventata tutta l'Italia, poi l'intero continente, insomma,
eh sì,
porti asserviti sempre.
Diciamo una cosa, sulle biomasse, insomma, perché è una grande presa in giro di cui anche gli ultimissimi provvedimenti del governo Monti, viceversa, questa specie di piano energetico nazionale presentato come uno studio e poi con un decreto interministeriale approvato e fatto assumere a livello di documento programmatico, prevede l'ampliamento dell'utilizzo delle biomasse, dove si dice che impianti più o meno grandi, e quello del Pollino è sicuramente grande, funzionano a biomasse. Intanto c'è da dire che le biomasse non bastano mai a soddisfare la potenza che viene progettata, per cui si dice canna da zucchero, residui di legno, quello, quell'altro, tutto quello che possiamo immaginare non basta mai. E allora ecco qui che vengono fuori le deroghe. Le deroghe significa che la biomassa non è più quella territoriale, viene da fuori, ma addirittura viene dall'estero. Non è infrequente il sequestro da parte dei carabinieri di biomasse contaminate, per esempio, vengono dall'Ucraina, zona radioattiva in cui sono contaminate o da radiazioni oppure da altri metalli. Primo inganno. Secondo inganno, non è vero che la biomassa è esente da inquinanti, insomma, perché qualsiasi, anche la famosa foglia di canna da zucchero è piena di sostanze pesanti, che insomma, vanadio per esempio, altre cose di questo tipo, le ceneri stesse, insomma, sono, che ricadono, sono affatto diciamo ininfluenti per quanto riguarda l'inquinamento. E poi ultima cosa che sicuramente voi avete affrontato e sviluppato, è che è un ricatto vero e proprio quello di dire trasformiamo le centrali a nafta a carbone, perché così vi togliamo le centrali a olio pesante che sono vecchie, inquinanti e così via. Attraverso proprio questo ricatto si faccia, con la scusa diciamo di togliere la nafta, si fa passare al carbone. Però nei fatti queste centrali funzionano pochissimo già da tempo, sia quella di Rossano sia quella di Porto Dolle, per due motivi. Primo, perché non conviene, hanno rendimenti bassissimi e hanno limitazioni più stringenti dal punto di vista delle emissioni, quindi vanno in funzione solo in particolari momenti. Secondo, con la crisi attuale dei consumi, queste centrali non servono proprio a niente, insomma. C'è una sovrabbondanza di produzione di energia elettrica oggi come oggi, che veramente l'unica cosa da fare sarebbe chiuderli questi impianti, no, credo.
È paradossale quello che, infatti, noi da tempo diciamo che questa crisi in un certo senso è un'occasione per quanto riguarda l'intero paese, cioè la crisi dei consumi cozza in maniera evidente e palese con i progetti di nuove centrali che ci sono al momento, ovvero la centrale di Rossano praticamente l'ultima volta che ha funzionato, al di là di una serie di funzionamenti a rotazione, è stato al blackout di Roma di qualche anno fa, ricordo.
Di parecchi anni fa ormai.
Sì, ricordo che infatti noi fummo, come dire, un po' spaventati al fatto che abbiamo rivisto
in funzione
quella cosa. Sì, è proprio così, e secondo noi questa è un'occasione enorme per l'intero paese. Purtroppo, come hai detto benissimo tu, il governo Monti, ma in generale diciamo i governi che si sono succeduti, stanno andando in una direzione, secondo noi, non solo non etica, non solo non rispettosa delle comunità, perché questo è assolutamente importante, figuratevi se non lo diciamo noi, non solo non è rispettosa delle vocazioni, eccetera, eccetera, ma anche economicamente fallimentare. Cioè, economicamente fallimentare perché non sfrutta un'occasione che c'è di tornare a sfruttare le vere potenzialità di questo paese. Una centrale come quella ha devastato in buona sostanza l'economia del nostro territorio. L'economia del nostro territorio fa parte dell'economia dell'intero paese. A fronte di una potenza installata di 150.000 megawatt, quando il consumo di picco è di un terzo, di picco, non media, di picco, è paradossale che il governo continua non solo a facilitare ma anche a finanziare questo tipo di progetti. Fra l'altro, a fronte di una di un'altra cosa che secondo noi è fondamentale, tutti gli sistemi sanitari, quasi tutti i sistemi sanitari d'Italia sono a collasso, cioè il nostro è commissariato, sono tanti commissariati, si stanno chiudendo ospedali, eccetera eccetera. Questo è semplice da capire, perché se l'azionista principale dell'Enel incassa da una parte del dividendo che viene da questi progetti scellerati, 5, 6, 7 volte deve toglierlo dall'impatto sanitario, che però paga la collettività e che non si incassano gli azionisti di Enel, perché non c'è solo lo Stato, c'è anche una grossa parte di azionisti privati. E questo è un buco per il territorio italiano e per il paese, dove si stanno scaricando milioni e milioni da anni. E non si, no, si continua anche con questa crisi, che insomma si dice sempre, no, semanticamente la crisi è un'occasione per gli speculatori, ma è anche un'occasione per i non speculatori. Non si vuole sfruttare questa cosa, per questo noi ci teniamo tanto anche a queste occasioni di connessione, di rete, di lotta, perché poi cercheremo anche di fare un'iniziativa di lotta in occasione dell'assemblea degli azionisti Enel, perché chiaramente il problema non è Enel, il problema è il modello energetico, il modello industriale, il modello di sviluppo economico che in Italia si sta continuando a perseguire.
Certamente, e qui mi sembra siamo entrati proprio nella cosa, nella sviluppo di questi tre giornate che cominceranno il 28, 29 e 30, se ce le riassumi.
Sì, così, sì, faccio, insomma, poi... cerco di essere sintetico. Allora, il 28 facciamo l'assemblea internazionale la mattina al Cineteatro Volturno, no? Dove i vari comitati italiani e internazionali cercheranno di trovare una sintesi, cercheranno di contaminarsi un attimo, di raccontarsi, ma anche di essere propositivi, cioè di fare in un certo senso di darci un minimo di prospettiva come rete internazionale. Tant'è che nel pomeriggio probabilmente struttureremo dei gruppi di lavoro sull'America Latina, gruppi di lavoro sulla comunicazione, su come comunicare, eccetera eccetera. Il 29 mattina ci sarà un seminario molto interessante sul traffico di carbonio in Europa, su come Enel gestisce il traffico di carbonio, che è buona sostanza il modo con cui, per esempio, la geotermia dell'Amiata, ci saranno anche i comitati dell'Amiata, che inquina e che devasta le falde acquifere, ad Enel, per Enel è importante perché gli fa arrivare una serie di crediti ambientali,
i certificati verdi,
esatto, una serie di crediti ambientali che poi sfrutta magari per il carbone di Civitavecchia, per il carbone di Portotoll, speriamo del non carbone di Portotoll. E ci sarà un seminario da questo punto di vista a cui parteciperemo tutti i comitati, mentre il 30, in occasione dell'AGM, probabilmente faremo qualche azione simbolica la mattina, ma sicuramente ci piazzeremo in presidio lì davanti all'AGM. Qualcuno di noi entrerà dentro a fare degli interventi, a porre delle problematiche.
Il gestore del mercato elettrico? GM, no. Intendi questo?
No, all'assemblea degli azionisti Enel.
Ah, allora l'assemblea lì, quindi davanti, sì, alla sede dell'Enel.
Sì, davanti alla sede dell'Enel.
Via della Regina Margherita.
Sì, davanti alla sede dell'Enel, lì faremo un sit-in, ci piazzeremo lì, saremo con cartelli, insomma, cercheremo di fare un momento di lotta e di festa, come nella tradizione dei comitati. In realtà ci siamo un po' ritrovati su questo. Porremo anche dei problemi, faremo una conferenza stampa lì davanti alla sede Enel per spiegare perché siamo lì, e parte di noi poi riuscirà probabilmente anche a porre queste questioni dentro, per porre tutte le varie problematiche.
I responsabili maggiori, insomma.
Esatto,
il consiglio,
esatto,
di amministrazione mi sembra è l'organo in questo caso principale, no? Che prende, sì, queste decisioni, sia per quanto riguarda gli investimenti in Italia, ma sia anche per l'attività all'estero di cui abbiamo oggi parlato, in riferimento agli investimenti in Cile, alla realizzazione di centrali elettriche in Cile. Bene, noi terminiamo qui questa piacevole, interessante conversazione con Umberto e Daniela per quanto riguarda la lotta che viene condotta in Cile rispetto a questi insediamenti, che in particolare oggi abbiamo parlato di due centrali, una da 500 megawatt nella regione di Valdivia e l'altra molto più grande, 2700 megawatt, un progetto veramente faraonico, che è nella regione di Aysén. Li ringraziamo della loro presenza, della loro partecipazione, e altrettanto, insomma, grazie a Flavio, che è qui come rappresentante del Comitato contro la centrale a carbone di Rossano e che ci ha illustrato anche questo programma di tre giorni che comincia il 28 al Cinema Volturno e finisce il 30 con una iniziativa sotto la sede principale dell'Enel in Viale Regina Margherita. Un saluto por ustedes da Radio Onda Rossa. Quiere decir algo?
Una última palabra?
Una palabra, sí.
Bueno, para decir que los problemas no tienen frontera. Diría, en el sentido de que, así como tenemos problemas en Chile con las centrales hidroeléctricas, que esta misma, también estaba escuchando cómo acá en Italia los problemas son similares. O sea, que podría decir que no solamente porque nosotros seamos un país subdesarrollado, nos atacan, también atacan a los países desarrollados. Yo pienso que estamos...
el cancro es capitalismo, ¿no?
Claro, es el capitalismo, y pienso que es un capitalismo que un escritor lo llamaba el capitalismo salvaje que impera hoy en el mundo y que no tiene presente, que no piensa en las generaciones futuras, los cuales también necesitarán agua, necesitarán aire, necesitan de todo esto que produce la naturaleza para la existencia de la vida humana y de los seres que existen en la Tierra. Entonces, pienso que la lucha pasa la frontera de países, pasa la frontera de continente. La lucha debe ser frontal, tal como han diversificado la economía en lo que se llama hoy día la mundialización de la economía. Nosotros la lucha también debemos aumentarla en ese sentido, la lucha mundial por la defensa de nuestras vidas. Quiero agradecer, para terminar, a Radio Rosa la oportunidad que nos ha rendido en el sentido de poder compartir nuestras luchas en Chile, que seguramente parece algo muy lejano, pero como estábamos hablando, estamos muy cerca en el sentido de la lucha. Exacto. Tal como hay lucha en los extremos de los continentes, también existe la lucha acá en el centro de la Tierra. Y agradecer a Radio Onda Roja, Radio Onda Roja, por estas palabras que he podido decir acá, para que la ciudadanía italiana conozca más de nosotros, los pueblos originarios, que no somos solamente en Chile los mapuches, sino que también hay otros pueblos al norte, como son los atacameños, los mismos pascuenses, ¿cómo se llaman? Los atacameños, en fin, y otros pueblos que existen, pueblos originarios que existen
de toda Sudamérica también.
Sí. Para terminar, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, Humberto. Muchas gracias. Gracias a Daniela. ¿Quiere decir algo?
Sí, ya. Decirle que nuestro río, la flora, la fauna, nuestra naturaleza es impagable, no tiene precio. Ya. No porque estemos al fin del mundo, nos vamos a dejar de invadir, nos invaden con centrales hidroeléctricas. Nuestra agrupación defiende lo que es nuestro y lo seguirá haciendo. Bueno, muchas gracias.
Gracias a Daniela también, y terminiamo qui questa trasmissione, sottolineando le belle parole di Umberto, che ha detto: anche se le terre, insomma, le sintetizzo a modo mio, ma il senso è sicuramente questo, anche se veniamo da una terra molto lontana, la lotta è il significato delle lotte, e di questa lotta è un significato internazionale, che non deve avere frontiere, e di fatto non ce l'ha, e quindi rende questa lotta molto vicina anche alle lotte che abbiamo qui da noi. E salutiamo ascoltatori e ascoltatrici, e adesso mettiamo un po' di musica.